L'architettura, con la sua capacità di plasmare i luoghi in cui viviamo, ha un potenziale straordinario per favorire una società più giusta e accogliente, scrive Sergio Bettini nell'introduzione allo speciale Architettura e Inclusività, pubblicato dal Giornale dell'Architettura. Ben ritrovati, siamo sempre a Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Nella nostra puntata di oggi proviamo ad allargare il nostro sguardo. Vogliamo parlare di nuove prospettive per l'architettura e del significato di accessibilità e inclusività nella progettazione di uno spazio. E lo facciamo insieme ai nostri due ospiti. Ci ha raggiunti in studio Anna Bernardi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Anna Bernardi è docente e ricercatrice di storia e teoria dell'arte e dell'architettura presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, autrice di Architettura e politiche della memoria, Louis Kahn e Peta Zumthor, due progetti non realizzati, pubblicato dalla Mendrisio Academy Press nel 2023. In collegamento telefonico ci ha raggiunto anche il nostro secondo ospite, Sergio Bettini. Benvenuto.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Sergio Bettini è architetto e docente di storia dell'architettura e di restauro presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio. Bettini è anche il curatore dello speciale che abbiamo appena citato, Architettura e Inclusività. Bettini, partiamo con lei. I termini accessibilità e inclusività sembrano spesso sinonimi. In realtà c'è una differenza importante fra i due termini, giusto?
Sì, c'è una differenza terminologica cruciale tra i due termini, che effettivamente possono essere confusi. Allora, l'accessibilità riguarda la possibilità fisica di entrare, muoversi, fruire di uno spazio. Quindi è un requisito tecnico e normativo, perché è disciplinata da una serie di norme tecniche che dicono ai professionisti come rendere accessibile uno spazio. L'inclusività invece è un concetto molto più sfuggente, è un requisito che in architettura non trova espressione in un catalogo di forme e di modelli, tantomeno di regole. È un atteggiamento culturale, abbiamo cercato di dire un po' a più voci, cioè significa pensare e progettare spazi in grado di accogliere la diversità come valore. Quindi un luogo però può essere accessibile ma non inclusivo. Non è inclusivo se non genera appartenenza, cioè se continua a escludere simbolicamente qualcuno. Questo vuol dire che l'inclusione non si misura in centimetri di rampa, in ascensori, in segnalatori acustici che possono garantire l'accessibilità di un luogo, ma nella capacità del progetto di trasformare la relazione tra corpo, spazio e società e di consentire a tutti di farne la medesima esperienza.
Anna Bernardi, di che genere di barriere parliamo nel contesto dell'architettura?
Allora, nel contesto dell'architettura, quando parliamo di barriere, ci riferiamo soprattutto a quelle fisiche, come appunto le cosiddette barriere architettoniche, che impediscono l'accesso a uno spazio e di muoversi al suo interno in modo autonomo, ma ci sono anche le barriere sensoriali e cognitive che limitano l'accesso all'informazione e alla comunicazione, rendendo così difficile la fruizione dei contenuti o l'orientamento all'interno di questi spazi. E infine, in alcuni spazi pubblici come musei o luoghi della memoria si trovano anche barriere socioculturali, come per esempio i linguaggi usati per raccontare o presentare contenuti che possono, diciamo, escludere chi non si riconosce in quel modo di comunicare.
Bettini, a proposito di barriere, molti pensano che rendere accessibili i luoghi, adesso parliamo da un punto di vista sia concreto di accessibilità fisica, ma anche più ampio, insomma, Molti pensano che rendere accessibili i luoghi storici significhi rovinarli. È davvero così? Ci può fare degli esempi?
I luoghi storici sono delicati per definizione. Dobbiamo prendersene cura perché costruiscono la memoria identitaria di una comunità. Solo che il loro adeguamento per renderli accessibili può effettivamente rischiare di snaturarli. Però al tempo stesso questo timore è stato spesso usato come scusa per non renderli accessibili, cercando delle deroghe. Però così facendo viene meno la possibilità di riconnetterli alla vita contemporanea. Negli articoli ho cercato, quanto mi ha riguardato, insomma, di portare alcuni esempi. Un caso mi sembra esemplare, emblematico meglio, è quello del progetto di accessibilità dell'Acropoli di Atene, che è stato curato sotto la supervisione di un grande archeologo, Manolis Korres. Questo progetto però è stato accusato da un suo collega archeologo di aver consentito l'impiego di un impasto materico non compatibile con il contesto geologico del luogo. Quindi non c'è soltanto il contesto archeologico, c'è anche il contesto geologico, materico del sito su cui è posata l'Acropoli. Allora, si possono usare dei materiali compatibili e reversibili negli interventi, e questo ha riguardato tanti interventi, esempi italiani come Pompei, il progetto Pompei per tutti, un progetto enorme che ha impiegato 2 milioni e 4 di euro, oppure i tanti progetti che sono stati fatti nel Parco del Colosseo ai fori di Roma. Però mi faceva così piacere portare un'altra segnalazione, perché i principi del restauro possono essere molto istruttivi per guidare questi interventi di accessibilità, ma anche nella scelta di operare delle scelte distinguibili, cioè dove il linguaggio architettonico contemporaneo si distingue dal contesto monumentale. E questo, ci sono anche qui molti esempi, ma per rimanere a Roma, ad esempio la rampa che è stata costruita per i mercati di Traiano o quella che attraversa il portico di Ottavia. Cioè sono interventi che permettono di attraversare il sito archeologico senza interrompere la percezione storica.
E Bettini, che ruolo possono avere musei, spazi pubblici e luoghi della memoria nel diventare culturalmente inclusivi e non solo funzionalmente accessibili?
Ma mi sembra che qua il ruolo sia importante, sia fondamentale, perché un museo o un luogo della memoria, e qui Anna Bernardi è esperta, non devono soltanto accogliere tutti, qui abbiamo parlato di accessibilità, ma rappresentare tutti, è un passaggio ulteriore. Quindi l'inclusività culturale significa mettere in discussione chi racconta la storia e da quale punto di vista. Un museo perfettamente accessibile è un museo che continua a proporre una visione parziale o esclusiva del passato, non è ancora un museo inclusivo. Qui ancora per sottolineare un po' la differenza tra accessibilità e inclusività, no? So se sì, sono riuscito a rispondere a questa domanda.
Bernardi, il suo articolo pubblicato all'interno dello speciale Architettura e Inclusività è intitolato Memoriali, ricordare il trauma senza escludere, e parte da un evento molto recente, il riconoscimento da parte del Parlamento tedesco delle vittime dell'eutanasia e delle sterilizzazioni forzate come vittime del nazismo. Ci ricorda innanzitutto brevemente questo terribile fatto storico?
Si tratta in effetti di un terribile fatto storico, il cui riconoscimento, come appunto accennava lei, è avvenuto molto tardivamente, cioè nel mese di gennaio di quest'anno, del 2025. E mi riferisco all'uccisione di persone con disabilità e di malati di mente compiuta dal regime nazista nell'ambito di un programma eugenetico che prevedeva l'eliminazione di chi era considerato indegno di vivere, che è una vicenda anche molto molto complessa da raccontare in poche parole, ma si stima che tra il 1939, l'anno in cui il programma è iniziato, fino al 1945 siano state uccise più di 300.000 persone.
Bernardi, perché questo passaggio politico, ovvero il riconoscimento di queste vittime dell'eutanasia e delle sterilizzazioni, questo riconoscimento politico è così importante?
E questo passaggio politico è importante perché segna in qualche modo il riconoscimento di un gruppo di vittime che per tanto tempo, anzi per troppo tempo, è rimasto ai margini estremi della memoria collettiva, una memoria che ha posto l'accento su altri gruppi di vittime, giustamente, dimenticando però che le persone con disabilità e i malati di mente sono stati tra i primi a subire la violenza del regime nazista. E diciamo che riconoscerne oggi significa renderne giustizia, ma come diciamo, non solo a rendere giustizia, ma anche includerne finalmente in una memoria che voglia essere davvero di tutti e di tutte.
Nel suo articolo, Bernardi, lei racconta il luogo della memoria e dell'informazione sulle vittime dell'eutanasia, che è a Berlino, sorto proprio dove venne pianificato lo sterminio dei disabili. Com'è costruito questo luogo? A chi si rivolge e quale messaggio trasmette questo genere di progetto?
Il luogo della memoria e dell'informazione sulle vittime della cosiddetta eutanasia è più, diciamo, noto ai berlinesi e come Muro Blu, per via del suo principale segno distintivo, un muro è fatto di lastre di vetro blu e si trova esattamente dove tra il 1940 e il 1941 sorgeva il quartiere generale della cosiddetta operazione T4, o in altri termini programma eutanasia, che si svolgeva all'interno di una villa che oggi non esiste più. E a differenza degli altri luoghi della memoria di Berlino, questo memoriale è stato progettato secondo i principi dell'architettura inclusiva e si presenta come un piccolo museo all'aperto, completamente accessibile a tutte e a tutti, anche nei suoi contenuti informativi e didattici multimediali e fruibile senza barriere a qualsiasi ora del giorno o della notte. Il progetto non vuole essere, diciamo, il progetto non vuole solo ricordare le vittime, ma anche trasmettere un messaggio di inclusione, offrendo al contempo un luogo di riflessione storica davvero aperto.
Aperta a tutti.
Esatto.
E il nome in tedesco è Die Blaue Wand, il muro blu, come ha detto lei, bel nome. Bettini, lei scrive che l'architettura è sempre anche un'esperienza sensoriale. Rendere fisicamente accessibile un edificio, come un museo, equivale a rendere accessibile l'architettura anche in quanto esperienza sensoriale?
Eh no. Non necessariamente, purtroppo. L'accessibilità fisica, anche un'ora, una volta, non basta. Cioè un edificio, un museo può essere perfettamente accessibile, ma non offrire un'esperienza sensoriale equivalente. Nel caso del Maxi di Zahedi da Roma, pensiamo, un po' tutti lo conoscono, mi piace portarlo come esempio perché è il Museo dell'Architettura Contemporanea, quindi il primo museo dell'architettura contemporanea italiano. A tutti noti, l'atrio è dominato da un intreccio di scale che evocano una costruzione in chiave moderna di uno spazio piranesiano, proprio un luogo labirintico dove si intrecciano tutte queste scale. Ed è un'esperienza fondamentale di quello spazio. Ora ci si chiede, accessibile a un disabile motorio il museo? Certo, certamente, c'è l'ascensore, ti rispondono all'ingresso quando ti presenti all'ingresso con un disabile motorio. Però l'esperienza di quell'atrio labirintico al disabile motorio è preclusa. Non solo, ma quando poi questi approda alle sale espositive, le sale sono tutte inclinate e quindi il disabile è costretto a fare esperienza dello spazio e anche della visita della mostra che è in essere in quel momento in una lotta continua contro lo scivolamento del proprio mezzo all'indietro. Quindi lotta con lo spazio. E pensare che questa situazione, il dado, potremmo dire così emblematicamente, è stato lanciato da Frank Lloyd Wright nel famoso Guggenheim di New York, che è costruito su una rampa a scendere, ed è ancora peggio perché non è solo su un piano inclinato ma su una curva, quindi diciamo lì l'esperienza è ancora più difficile se lo si vuole percorrere diciamo su una sedia a rotelle in questo caso. Allora mi chiedo, ma fra Wright e la Hadid è possibile che non sia stato fatto tesoro di questa esperienza, no? La domanda che verrebbe spontanea è questa: è mai possibile? Dico, va bene, forse ai tempi di Wright, alla fine degli anni 50, quando risale il Guggenheim, lo si può forse capire, giustificare che questi non erano temi attuali. Ma oggi è ancora possibile poter visitare un museo che fra l'altro è dell'architettura contemporanea e trovarsi in una situazione del genere? Non so, poi... forse siamo in pochi che se no notano questa situazione, che non lo scrive nessuno.
Per questo sono necessari gli speciali che parlano di architettura e inclusività. Bettini, perché è importante anche quando si parla di inclusività, parlare di inclusività anche dal punto di vista dell'esperienza estetica? Perché questa cosa è così importante?
Ma allora, io penso che precludere l'esperienza architettonica a qualcuno sia veramente la cifra che determina se un'architettura è inclusiva o meno. Cioè ci vorrebbe non tantissimo, però se questa mi è preclusa, quell'edificio, quell'opera architettonica non è pienamente inclusiva. E poi perché credo che l'architettura, per comprenderla, debba parlare a tutti i sensi, o comunque a più sensi possibili. Ora, forse non si parte tanto da questo punto di vista quando si progettano i musei, di cui stiamo per esempio adesso parlando. Però ci sono casi, per esempio, vi porto un esempio che non abbiamo discusso, che è il Museo Tattile di Omero, o il Museo Tattile Omero, scusate, di Ancona, dove appunto la percezione passa attraverso il tatto, il suono, la materia, e quindi si sposta l'esperienza, quindi il punto di vista esperienziale di cui così mi chiedeva, attraverso appunto il tatto e il suono, quindi un altro aspetto della percezione. E poi ci sono tantissimi allestimenti museali che integrano stimoli sonori, percettivi per chi ha disabilità visive, percettive e cognitive di altro tipo, quindi i casi si potrebbero portare, sono plurimi.
Bernardi, secondo lei un memoriale accessibile è anche inclusivo? Qual è il punto di incontro fra accessibilità e inclusività quando si parla di un memoriale? Ha un esempio da farci?
Non necessariamente, perché Oggi non ho che dalla memoria, sono spesso pensati come dispositivi esperienziali, dove l'aspetto informativo e emotivo ha la precedenza su quello estetico e rappresentativo. Si tratta quindi di spazi che puntano in qualche modo a coinvolgere il corpo e le emozioni del visitatore o della visitatrice più che a mostrare qualcosa. Ma proprio questa, diciamo, enfasi sull'esperienza può avere un effetto paradossale. Molti memoriali, nel tentativo di generare un impatto fisico e emotivo, finiscono per sacrificare l'accessibilità. Così facendo, escludono alcune categorie di persone dalla possibilità di fare esperienza di quel luogo. E in questo senso non possono essere, diciamo, non possono dirsi davvero inclusivi.
Un esempio che mi viene in mente è il memoriale agli ebrei assassinati d'Europa a Berlino.
È un, diciamo, memoriale accessibile, ma il problema è che i percorsi al suo interno sono abbastanza stretti e caratterizzati da pendenze molto variabili, anche molto forti. E quindi le persone con disabilità fisiche o che si muovono su una sedia a rotelle non possono fruire di tutto lo spazio, ma solo determinati percorsi che si trovano soprattutto ai margini del memoriale.
E Bernardi, secondo lei, in che modo il concetto di inclusione dovrebbe richiedere un nuovo approccio da parte dei luoghi della memoria?
Non è facile rispondere a questa domanda in poche parole, perché in questo contesto il concetto di inclusione e, come diceva anche prima Sergio Bettini, è complesso e va bene oltre la semplice accessibilità. Parliamo infatti di partecipazione, di riconoscimento delle differenze e anche di giustizia sociale. In questo senso, l'inclusione ci invita a ripensare profondamente il modo in cui progettiamo e gestiamo i luoghi della memoria, ma soprattutto ci spinge a chiederci perché ne stiamo progettando. Un approccio davvero inclusivo non dovrebbe solo coinvolgere la persona, ma anche dare spazio a memorie plurali, alle memorie dell'altro, spesso rimaste ai margini del racconto collettivo.
Bettini, alcuni architetti che hanno vissuto in prima persona la disabilità hanno sviluppato sensibilità nuove nei loro progetti. Secondo lei, quanto conta l'esperienza diretta del corpo nel ripensare l'architettura?
L'esperienza del corpo cambia il modo di percepire lo spazio e l'architettura. È infatti tramite il corpo che la misuriamo, l'architettura, la attraversiamo, la ascoltiamo, l'abitiamo, la viviamo. Per questo che dico sempre anche ai nostri studenti che l'architettura va vista, va vissuta, va attraversata per essere pienamente compresa. Però la questione è anche un'altra, perché mi piace portare l'esempio di Michael Graves, architetto postmoderno scomparso da qualche anno. che a un certo punto della sua vita, alla fine della sua vita, contrae un virus che lo rende paraplegico. E dice che questa è stata un'esperienza per lui, ovviamente, che ha stravolto anche il suo modo di progettare, cioè ha rimparato di nuovo a vedere, a progettare. Cioè da quel momento i suoi progetti hanno spostato il baricentro, si sono concentrati sull'ergonomia, sul comfort, sulla relazione fisica e affettiva con l'ambiente. Allora c'è appunto questo aspetto che mi sembrava fosse veramente poco indagato, e quindi evidenziare nello speciale, e lo ha mostrato bene Jacopo Gressler nell'intervista all'architetto ceco Chris Downey, è proprio l'esperienza degli architetti disabili, cioè di professionisti che vivono sul proprio corpo la condizione disabile e come questa abbia influito sul modo di progettare. E ci interessava mostrare o iniziare a mostrare il punto di vista non più e solo dell'utente disabile, ma del progettista, quindi spostare, ribaltare il più possibile l'approccio alla questione, no? Quindi sentire proprio l'esperienza degli architetti che vivono la disabilità e come questa esperienza la trasferiscono nel loro modo di fare architettura.
Bettini, il concetto di disabilità in quanto caratteristica intrinseca della persona si sta ribaltando?
Sì, si sta ribaltando proprio nelle definizioni stesse di che cosa riteniamo essere l'individuo disabile. Cioè oggi non parliamo più di disabilità come una caratteristica individuale, intrinseca alla persona, ma proprio come interazione tra persona e ambiente costruito. E questo per forza allora chiama in causa gli architetti, perché non è più il corpo del singolo essere inadeguato, è lo spazio, è l'architettura che se progettata male diventa escludente. Quindi ogni riflessione sull'inclusività è anche una riflessione sul corpo dell'architetto, cioè sulla sua capacità di immedesimarsi, di ascoltare e di sentire attraverso gli altri. Quindi torniamo, ci ricolleghiamo in qualche modo anche alla domanda precedente.
Bernardi, l'architettura tradizionale tende a immaginare un utente tipo, che in realtà non esiste. In che modo pensare ai corpi diversi può migliorare la vita di tutti? E l'universalità in questo contesto è auspicabile?
Dipende da cosa si intende per universalità. Non c'è una ricetta valida per tutti. La pratica architettonica in chiave inclusiva deve essere in qualche modo capace di rispondere a esigenze diverse in contesti in continua evoluzione. Dobbiamo ricordare che, per esempio, i giovani di oggi saranno gli anziani di domani, con necessità che cambieranno nel tempo, e questo vale per tutti. Le esigenze delle persone si trasformano non solo con l'età, ma anche in base alle caratteristiche specifiche di ognuno. Per questo l'architettura inclusiva deve in qualche modo saper leggere il cambiamento e cercare di interpretarlo, pensando non a un utente tipo, ma a una pluralità di corpi, a una pluralità di vissuti, di possibilità.
Bettini, perché secondo lei l'architettura non riguarda solo edifici e spazi, ma è una vera e propria questione di cittadinanza?
Beh, perché l'architettura definisce, stabilisce chi può partecipare alla vita collettiva. Quindi una soglia, una scala, una barriera, un piccolo gradino decidono chi entra e chi ne resta fuori. E quindi se questo approccio lo estendiamo alla città, al patrimonio monumentale, alla cultura, è un diritto di cittadinanza. E quindi la qualità inclusiva dell'architettura è parte di quel diritto.
Bernardi, giro la domanda anche a lei. Perché secondo lei l'architettura non riguarda solo spazi ed edifici, ma è una vera e propria questione di cittadinanza?
In architettura non è solo in gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce per usare la forissima di Le Corbusier, e anche un gesto profondamente culturale capace di trasformare lo spazio in un luogo abitabile, significativo e soprattutto condiviso. E se pensata in modo inclusivo, l'architettura può davvero diventare uno spazio di relazioni e di partecipazione, dove si costruiscono identità e si coltiva una certa appartenenza e si esercita cittadinanza.
Architettura e inclusività, questo è il titolo di un recente ed attualissimo speciale pubblicato dal Giornale dell'Architettura. Vi anticipo che a questo tema sarà dedicato anche un dossier di Alphaville che andrà in onda dal 20 al 24 ottobre. Oggi ne abbiamo parlato con i nostri ospiti Anna Bernardi e Sergio Bettini, che ringrazio, grazie di essere stati ospiti di Voci Dipinte.
Grazie a voi.
Grazie a voi dell'invito.